scusate. Difatti mi sembrava vagamente. Non riascolto mai la mia voce, quindi non la riconosco di solito. Cosa stavo dicendo? Anzi, una cosa di un interesse strategico in qualche caso sono gli spazi massimamente sfortunati, vale a dire in cui i punti sono le componenti connesse. Per avere una componente connessa bisogna avere solo un punto. Qualunque sottoinsieme con più di un punto è sconnesso. Allora, questi si chiamano spazi totalmente sconnessi. Totalmente sconnessi. E se invece le componenti connesse per archi sono i punti, allora si chiamano totalmente sconnessi per archi. Totalmente arco sconnessi. In questo caso l'implicazione ovviamente va nel senso questo, perché le arco componenti sono sottoinsiemi, le arco componenti sono sottoinsieme delle componenti connesse. Quindi se gli insiemi connessi sono solo i punti, i connessi per archi sono solo i punti. E viceversa è falso. E attenzione, beh, lo sapete già naturalmente, se la topologia è discreta, senza grandi difficoltà troverete che lo spazio è totalmente sconnesso. E viceversa però naturalmente è falso. Cioè uno spazio può essere totalmente sconnesso anche se la topologia non è discreta. Questa non è una sorpresa perché avete già un esempio che è l'insieme di razionali. Giusto? L'insieme di razionali con topologia usuale, reale, euclidea, è totalmente sconnesso, ma non è discreto. Ok, questo più o meno è il quadro che vorrei proporre, e per di più alla fine, diciamo, di questa settimana, massimo la prossima, avere implicazioni e controesempi per tutte le frecce che ho segnalato più qualcosina. Allora, siccome mi è venuto in mente scrivendo queste cose, vi scrivo già un problema, anche se per il momento non ha senso. E il problema è questo: che relazione c'è tra 1. Tutti gli aperti sono sconnessi. 2. Questo è possibile, cioè, per esempio in Q è vero che tutti gli aperti sono sconnessi. Cioè, prendete qualsiasi aperto, lui contiene un intervallo, e un intervallo di numeri razionali è sempre sconnesso perché basta tagliare con un numero non razionale, lo aprite in due intervalli aperti. Tutti gli aperti sono sconnessi, 2, lo spazio è totalmente sconnesso. Cioè, solo i punti sono connessi. Solo i punti sono insiemi connessi. Tutti gli altri sono sconnessi. Naturalmente vi scrivo che è un problema perché è un po' tricky, cioè sembra che abbiano a che fare queste due cose tra di loro, ma in realtà no. Ok, allora mi piacerebbe riuscire a fare le cose in maniera ordinata, cioè parlare di connessione da una parte e connessione per archi dall'altra e vedere esattamente le differenze. Ci sono differenze sottili che vale la pena di tenere presente. Alcune cose sono banali, ovviamente. Allora, connessione per spazi topologici in generale. Allora, la definizione è questa. Si dice cos'è una sconnessione e dopo si dice che uno spazio è connesso se non ha sconnessioni. Quindi è una tipica definizione per negazione questa, il che vi porterà sempre tendenzialmente a fare dimostrazioni per assurdo, il che non è necessariamente la miglior cosa. Però ognuno fa le cose come gli pare, naturalmente. Comunque tenete conto che nonostante la definizione sia in negativo, non sempre conviene fare le dimostrazioni in negativo. Allora, definizione, una sconnessione, quindi x virgola t spazio topologico, una sconnessione di x è un chiuso aperto non banale, un chiuso aperto non banale, e banali sono il vuoto e x. Cioè, se volete, una scrittura di x come u unito v, unito disgiunto, con u e v aperti, u intersecato v, il vuoto. Aperti o chiusi. Perché se uno è aperto, l'altro che è complementare è un chiuso e viceversa. Quindi se chiedete che entrambi siano aperti, allora sono entrambi chiusi. D'accordo? Perché uno è complementare dell'altro. Allora, uno spazio topologico, in uno spazio topologico una sconnessione, in sostanza è una scrittura di X come unione di due aperti disgiunti, ovvero un chiuso aperto, e X si dice connesso se non ha sconnessioni. Ovvero se e solo se gli unici chiusi aperti sono quelli banali, il vuoto e tutto lo spazio. Allora, ovviamente, e credo che sia tutto ovvio, ma adesso controlliamo. Ovviamente x è connesso se e solo se non è unione disgiunta di aperti non banali, non è unione disgiunta di aperti non banali. E questa è la definizione, quindi non è neanche solo riscritta la definizione in italiano. Se solo se ogni funzione da x verso uno spazio discreto continua è costante. E questo dovrebbe esservi chiaro. Se ho una funzione verso uno spazio discreto che non è costante, prende almeno due valori. Prendo quei due valori, nello spazio codominio sono degli aperti, le antimargini sono aperti, e la riunione fa x. Quindi ho due aperti disgiunti, la riunione fa x. E questa è l'implicazione, diciamo, credo non banale. Naturalmente, se lo spazio è sconnesso, allora potete subito costruire una funzione continua a valore di uno discreto, mandate un aperto in 0, l'altro in 1, 0, 1 con topologia discreta e continuo. Quindi questo piccolo esercizio, ma è banale. Se e solo se ogni funzione da x verso i numeri reali continua che prenda valori sia positivi che negativi deve annullarsi, che assuma valori sia positivi sia negativi deve annullarsi da qualche parte, deve avere almeno uno zero. Vuol dire un punto F tale che F di con 0 uguale a 0. Anche questo, probabilmente avete già fatto in analisi, un esercizio banale. Se avete una funzione in R che assume valori positivi e negativi, ma non assume mai valore nullo, fate l'antimmagine delle due semirette, positiva e negativa, sono due aperti, le antimmagini sono aperti e disgiunti, e quindi una sconnessione. Se avete una funzione che prende valori positivi e negativi senza passare per zero, automaticamente vi dà una sconnessione della cosa di partenza. Questo vi dice essenzialmente perché vi interessa la nozione di sconnessione. In uno spazio connesso, se avete una funzione a valori reali, passa per zero non appena avete un valore positivo o negativo. Ok, questo è l'unico caso non banale. Se x è uguale ad a unito b, allora o a interseca la chiusura di b o b interseca la chiusura di a. A intersecato la chiusura di b è diverso dal vuoto. O la chiusura di A intersecato B è diversa. E questa scrittura significa X è A unito B, ma A intersecato B è il vuoto. Cioè se lui è uno dei due insiemi disgiunti, cosa che è sempre possibile ovviamente per un insieme complementare, però se lui è unione di due insiemi disgiunti, allora uno dei due interseca la chiusura dell'altro. E non necessariamente entrambi. Questo è l'unica caratterizzazione non banale, forse. E questo l'avete già visto in analisi, questa caratterizzazione? Ok, allora provate a pensarci. Dovreste capire subito che questa espressione ha a che fare col fatto che siccome la chiusura di B è un chiuso, ovviamente, il complementare della chiusura di B sarebbe un aperto. Se entrambe queste cose fossero vere, quell'unione vi darebbe una sconnessione. Ok, questo è un esercizio non banale, questo mi interessa che potete farlo, diciamo, e casomai lo vediamo la settimana prossima. Questo esercizio è obbligatorio. E notate, uno sarebbe tentato di fare come ho appena fatto io, cioè cercare di mettere in relazione questa proprietà con il fatto di avere chiusi aperti non banali. E però uno sarebbe tentato appunto a ragionare per assurdo, cioè a dire se ho una sconnessione allora, mentre qui la proprietà è x è connesso se solo sia questa proprietà. Quindi deve rovesciare entrambe le implicazioni, entrambe le asserzioni. Dire x è sconnesso, cioè se c'è una sconnessione, se solo se x è un'unione disgiunta di due aperti tali che ciascuno non interseca la chiusura dell'altro. Ok? E non è necessariamente il modo migliore. Quindi è obbligatorio, provate a dimostrare questo ultimo se solo se, cioè x connesso, se e solo se vale questa proprietà, almeno in due modi diversi. E l'altro modo, naturalmente, è questo. Ragionare sulle funzioni verso valori discreti, verso spazi discreti. Ok, allora questa è la definizione di connessione, adesso vediamo qualche proprietà, però mettiamo in parallelo la definizione di cosa vuol dire connesso per archi, che apparentemente non c'entra niente. Allora ci mettiamo qua e qua mettiamo la definizione parallela. Cosa vuol dire connesso per archi? Allora la definizione è questa. X è connesso per archi se, come al solito, X sta uno spazio topologico, XT è uno spazio topologico per archi se e solo se per ogni due punti di X c'è un cammino continuo tra i due punti, per ogni coppia di punti c'è un arco continuo che li congiunge. Cioè se per ogni xy appartenente al grande esiste una funzione da 0,1, questo è un cammino, da 0,1 in x continuo, continuo naturalmente dove usiamo la topologia su x e la topologia usuale su 0,1, con tale che questo cammino chiamiamo gamma, gamma calcolato in 0 vale il punto x e gamma calcolato in 1 vale il punto y. Chiediamo continuo e non chiediamo altro. Tra parentesi, in letteratura esiste anche una nozione più stretta che gli inglesi chiamano path connection e che in italiano non traduciamo di solito, che vuol dire esiste un cammino continuo e iniettivo. Ci sono degli spazi stranissimi in cui non si riesce mai a trovare archi iniettivi. Però sono veramente sottigliezze. Ok, allora questa definizione sembra completamente diversa da quella di prima, però notiamo subito che connesso per archi implica connesso. E come si fa a dimostrarlo? Naturalmente la prima strategia sarebbe dimostro che se non è connesso, allora non è connesso per archi. Se non è connesso, allora x uguale u unito disgiunto v con u e v aperti disgiunti e quindi anche chiusi. Se x appartiene a u, y appartiene a v, allora non esiste nessun cammino continuo da x a y. Se gamma da 0,1 in x mandasse 0 in x e 1 in y, allora ho gamma alla meno 1 di u e gamma alla meno 1 di V sarebbero una sconnessione dell'intervallo 0,1. Che invece è connesso. Quindi sto usando una cosa che voi sapete già, cioè che gli intervalli reali sono connessi. Okay. In realtà gli intervalli reali sono connessi per archi. Sono dei segmenti, quindi se volete andare da un punto all'altro prendete la funzione lineare da un punto all'altro che è continua. E come avrei potuto fare la stessa dimostrazione usando la proprietà che connesso significa le funzioni verso discreti sono costanti? Alternativa. Mostro che una funzione da x verso un discreto continua, è costante. Allora, come fate? Per ogni x e y usate da 0, 1 verso gamma il cammino che manda 0 in x, 1 in y. Poi componetelo con la funzione f verso il discreto. Questa funzione composta è continua. 0, 1 è connesso. Quindi la funzione costante f calcolato in x è uguale a f calcolato in y. Per mostrare che x è connesso basta dimostrare che ogni funzione verso un discreto è costante. Per sfruttare l'ipotesi che è connesso per archi, per ogni coppia di punti trovo un arco continuo che li congiunge. Allora compongo l'arco con la funzione f e una funzione da 0, 1 verso uno spazio discreto. Quindi è costante e per ogni coppia di punti f di x uguale f di y, quindi f è costante. F è costante sono ecco, questa è una cosa da provare quasi sempre, cioè se riesce una dimostrazione dicendo x non è connesso allora deduco cose per assurdo, di solito viene meglio deducendola con le funzioni. Ok, allora qua naturalmente mi sono accorto che ho già però posso dare per scontato che voi sappiate diciamo questo fatto che nel caso dei numeri reali, caso reale, con topologia usuale e chi sono gli insiemi connessi diciamo A è connesso se e solo se è convesso. E cioè se e solo se sono intervalli generalizzati. Cioè generalizzato intendo che gli estremi possono essere più o meno infinito. Hai un intervallo del tipo A, B, in cui anche le parentesi mettete le parentesi che volete. Quindi può essere così. Può essere così, può essere così oppure così, eventualmente A e B, quando ha senso, potrebbero essere infinito. Ok, allora immagino che questa cosa l'avete dimostrata nel corso di analisi 1, giusto? Nel caso non l'aveste dimostrato, è un esercizio dimostrarla. Una delle due implicazioni richiederà necessariamente le proprietà specifiche di R. Per esempio, questa asserzione è falsa sui numeri razionali. E la differenza fondamentale tra razionali e reali è che i reali sono completi, che vuol dire ogni insieme limitato a inf e sup, oppure ogni insieme superiormente limitato a inf. Una delle due implicazioni richiederà necessariamente questa proprietà. Quindi ritrovate la dimostrazione di questo fatto. Dopo negli appunti la riscrivo, ma secondo me cercate di rifarvela. L'avete fatta sicuramente. Allora, due note. Falso in Rn. Con n maggiore o uguale di 2. Per esempio, già nel piano questo insieme è connesso. È anche connesso per archi, però non è convesso. Ah, scusate, convesso, do per scontato che voi sappiate cosa vuol dire. Se contiene due punti, contiene tutto il segmento che li congiunge. Ok? Convesso significa se due punti ci stanno, tutto il segmento che congiunge i due punti ci sta. Se x e y stanno in A, il segmento tra x e y è tutto contenuto in A. Ok, un insieme di questo tipo, naturalmente in R2, è connesso, ma non è convesso. Ok? Naturalmente convesso implica connesso, ma non viceversa. Faccio in Rn solo convesso implica connesso. Allora, queste sono due nozioni. E i primi problemi che uno si fa sono problemi di stabilità. Noi abbiamo un sacco di operazioni sugli spazi topologici, possiamo fare sottospazi con topologia indotta, possiamo fare topologie induttive e proiettive, possiamo fare prodotti, possiamo fare quozienti. E allora la domanda è: se ho uno spazio connesso e gli applico qualche operazione, del tipo prendo sottospazi, prendo quozienti, prendo prodotti di cose, e la proprietà di connessione o connessione per archi come si comporta? Allora, naturalmente questo è il solito problema che tende a esplodere, e quindi vediamo solo le cose fondamentali. Problema: stabilità della connessione. Ok, naturalmente torno un attimo indietro, scusate. Qui abbiamo visto connesso per archi implica connesso. Naturalmente è ovvio che uno si fa subito la domanda, invece connesso non implica connesso per archi. Quindi è utile avere subito un esempio. Qual è l'esempio che avete in mente? L'esempio che avete in mente dovrebbe essere il seno del topologo, cioè prendete la funzione seno di 1 su x, per x naturalmente maggiore di 0 perché altrimenti non è definita. Allora, questa è una funzione che fa le oscillazioni andando verso 0. Naturalmente, siccome x in seno di 1 su x manda R nel grafico, o r maggiore di 0 nel grafico, naturalmente il grafico di questa funzione è un insieme che ha le stesse proprietà di r. Questo è proprio un omeomorfismo. Ha le stesse identiche proprietà di R, quindi in particolare con esso per archi. Invece, se prendete la chiusura del grafico, quindi chiamiamo grafico l'insieme degli x virgola seno di 1 su x, dove x è strettamente positivo. Questo è il grafico. Se fate la chiusura del grafico in R2, questo è un sottoinsieme di R2, fate la chiusura del grafico, viene qualcosina di più, perché viene l'unione del segmento verticale, il segmento verticale meno 1, 1, unione disgiunta con gamma. Ogni punto di questo segmento, quando fate un intorno, lui ha sempre punti del grafico. Quindi lui è nella chiusura del grafico e solo quei punti sono nella chiusura del grafico. Ecco, questo è l'esempio classico di un insieme che è connesso ma non connesso per archi. Gamma chiusura è connesso ma non connesso per archi. La qualcosa non è così facile da dimostrare, o per meglio dire, non è così facile decidere che cos'è una dimostrazione sufficiente. Perché uno direbbe, ovviamente non avete nessun cammino continuo che parte da un punto del grafico e arriva a un punto della barra verticale. Ecco, provare a esplicitare questo ovviamente non è per niente facile. Se l'avete fatto in analisi, probabilmente avete fatto qualche ragionamento abbastanza complicato, la forza di epsilon e delta. E, naturalmente lo do per scontato. E, in linea di massima non vi chiederò ragionamenti di questo tipo in un compito. E, se trovate qualche giustificazione più semplice, però, ma che sia sufficiente, cioè che sia corretto come argomento, sarebbe simpatico. Ok, quindi almeno abbiamo un controesempio, sappiamo che l'altra implicazione non è vera. E ritorno alla stabilità delle connessioni. Allora, qui dovete avere un po' una strategia. La mia strategia più o meno è pensare sottospazi, quozienti, prodotti e dopo cose tipo immagini continue, punto immagini. Allora, sottospazi. È chiaro che un sottospazio di uno spazio connesso non è necessariamente connesso. Non necessariamente connessi. Per esempio, prendete R meno 0, è un sottospazio di R, naturalmente R è connesso, R meno 0 non è connesso. Ha esattamente due componenti, connesse e connesse per archi. Quando uno pensa ai sottospazi, gli conviene subito pensare ai quozienti. Se x è connesso e tilde è una relazione di equivalenza, allora abbiamo x modulo tilde con topologia indotta, topologia quoziente vuol dire la massima topologia che rende continua la proiezione, massima topologia per che la proiezione da x modulo x tilde sia continua. È ragionevole che sia connesso. Perché? Perché se aveste una sconnessione del quoziente, scritto come due aperti, portati indietro gli aperti, sarebbero aperti disgiunti di x. Questo è il ragionamento al contrario. Se x modulo tilde non fosse connesso, trovo una sconnessione, e dalla sua sconnessione trovo per antiimmagine una sconnessione di x. Ragionamento diretto, quale sarebbe? Se prendo una funzione da x modulo tilde verso un discreto che sia continua, allora la compongo con x. La proiezione è continua, la composizione è continua, è una funzione da x verso un discreto, continua e quindi costante. E quindi è costante su quello. Quindi il ragionamento che preferirei è: se prendo x modulo tilde verso un discreto che è continua, allora la compongo con la proiezione. Questa è una mappa continua, la compongo con questa che è continua. Dunque questa funzione è costante. È costante perché x è connesso e quindi la funzione è costante su x modulo tilde. Costante su x, dunque costante su x modulo tilde. Ok? Capite che non c'è niente di speciale nei quozienti, le immagini continue e i connessi sono connessi. Immagini continue di connessi sono connessi. Per lo stesso identico motivo, cioè se avete una funzione f da x in y e a contenuto in x è connesso, allora f di a contenuto in y è connesso. Per lo stesso identico motivo. Se volete una sconnessione di f di a per immagine inversa vi dà una sconnessione di a, oppure, meglio, se prendete una funzione continua da f di a verso un discreto che sia continua, la componete con una funzione f che parte da a, avete una funzione continua che parte da a verso un discreto, a è connesso e quindi la funzione è costante. Quindi fin qua niente di prodotti. Allora, la domanda è: se avete degli x con alfa spazi topologici, fate il prodotto per alfa appartenente ad A degli x con alfa, questo è uno spazio topologico, lo chiamate x, questo è connesso se e solo se, e uno vorrebbe dare una proprietà sugli spazi x alfa in modo che il prodotto sia connesso. Allora qui dovrebbe essere la cosa più facile possibile. Un prodotto è connesso se solo se tutti i fattori sono connessi. Una delle due implicazioni ovviamente deve essere ovvia, perché la topologia prodotto è quella che rende continue tutte le proiezioni e gli spazi sono immagini della proiezione del prodotto. Quindi questa implicazione è ovvia perché gli x alfa sono immagini continue delle proiezioni. Cos'è che non si legge? Allora, questo è ovvio, l'abbiamo appena detto, gli x con alfa sono esattamente pi greco alfa del prodotto degli x alfa e dunque è immagine continua. Di x. Scusate, questo è la proiezione. Cioè quando fate il prodotto, lui ha la proiezione pi greco alfa verso ogni fattore x con alfa. Quindi quello che deve dare è viceversa. Se tutti gli x con alfa sono connessi, è vero che il prodotto è connesso? E allora di nuovo potete ragionare per assurdo, supponiamo che uno degli x con alfa sia sconnesso, prendete una sconnessione e con quella cercate di fare una sconnessione del prodotto. Dovrebbe riuscire immediatamente, oppure ragionate direttamente, cioè dite prendo una funzione continua del prodotto verso uno spazio discreto e cerco di vedere che è costante. Forse questo è meno facile. Ok, naturalmente quando si fanno queste cose bisognerebbe anche pensare sempre al viceversa. Per esempio, le immagini continue di connessi sono connesse. Se A è connesso, F di A è connesso. E viceversa, se F di A è connesso, è vero che A era connesso? Capite subito che probabilmente no. Anche quello che ho detto prima, ecco, se x è connesso, tilde una relazione di equivalenza, allora x tilde con la topologia quoziente è connesso. Qui non avevo neanche scritto l'asserzione, qui l'asserzione sarebbe implica x con la topologia quoziente è connesso e il viceversa è di nuovo falso. Questo in maniera molto banale. Prendete qualunque spazio sia, connesso o sconnesso, non importa, fate l'unica relazione di equivalenza che rende tutto uguale, diventa un punto. Quindi da qualunque spazio partiate c'è sempre un quoziente che è connesso. Nel peggiore dei casi rendete tutti i punti equivalenti tra loro e sarà connesso. E quindi quasi tutte queste implicazioni sono al contrario. Ecco, la cosa più importante qui è la chiusura. Se A sottoinsieme di X è connesso, allora la chiusura di A è connessa. Dimostrazione. Allora uno potrebbe dimostrare che da una sconnessione della chiusura trovo una sconnessione di A. E qual è la difficoltà che uno incontra nel fare questo? Uno potrebbe dire se A bar è sconnesso, allora A bar è U unito V, U e V aperti di A disgiunti, U e V aperti di A bar, scusate, disgiunti. Allora non dovrebbe dire benissimo, allora A è uguale a U unito V intersecato A, ovviamente, perché A è uguale ad A bar intersecato A, perché. E quindi è qualcosa del tipo U intersecato A unito V intersecato A. E fin qua è giusto. E questo qui è un aperto di A. Questo qui è un aperto di A. Perché A ha la topologia indotta. E l'unione è disgiunta perché se U e V erano disgiunti, intersecati con A, chiaro che restano disgiunti. Dov'è? Qual è il problema? Il problema è che potrebbero essere diventati vuoti. Uno dei due potrebbe essere diventato vuoto. La domanda è, ma sono diversi dal vuoto? Cioè questa è una vera sconnessione, perché sconnessione vuol dire unione di due aperti disgiunti non banali. aperto di A, ma sono diversi dal vuoto. Ecco, se dimostrate che nessuno dei due è vuoto, allora avete finito la dimostrazione. E, però dimostrare che sono diversi dal vuoto bisogna fare qualche ragionamento un po' sottile legato al fatto che stiamo usando la chiusura di A e non più della chiusura. Tutti e due, sia U che V, devono intersecare A. Detto questo, però, questo non è molto banale, quindi conviene pensare se riusciamo a fare la dimostrazione diretta. Alternativa, prendiamo una funzione da A bar in discreto e che sia continua. Allora, la componiamo con l'inclusione e questa funzione è continua. Giusto? Dunque, F, chiamiamo F questa, F è costante su A. Cosa ci serve per dire che è costante anche su A bar? A bar è più grande di A. E ogni x appartenente ad A bar è limite di una rete in A. Cioè c'è una rete A con alfa che converge a x. Questi stanno in A e questo sta in A bar. Siccome f è continua, f degli A con alfa, che è costante, converge a f di x. E naturalmente il limite di una rete costante è la costante, ovviamente. Dunque, f è costante su A bar. Personalmente a me questo ragionamento viene meglio piuttosto che andare a dimostrare che nessuno dei due aperti di prima era vuoto. E in realtà questo ragionamento dovreste vedere che è un parente di quello che vi ho lasciato come esercizio obbligatorio. Ha a che fare con i chiusi. Ok, allora ho lasciato passare l'intervallo, adesso facciamo l'intervallo, vi aggiungo solo qualche dettaglio a cui pensare da soli. Ho detto che certe cose non sono dei se solo se, però potreste inventarvi delle condizioni in modo che anche il viceversa funzioni. Per esempio, se un quoziente è connesso, non è detto che lo spazio di partenza fosse connesso. Però se aggiungete qualche condizione, allora sì. Allora, quali sono condizioni ragionevoli da aggiungere? Quando avete un quoziente, quello che vi interessa sono due cose, le classi di equivalenza, che sono punti del quoziente, ma le classi di equivalenza stesse sono dei sottinsiemi del spazio di partenza. Quindi per avere un'ipotesi ragionevole dovete chiedere qualcosa sullo spazio quoziente ma anche sulle fibre, cioè sulle classi di equivalenza. Quindi ragionevolmente dovreste pensare qui per esempio una cosa del tipo: se un quoziente è connesso e tutte le fibre del quoziente, cioè le classi di equivalenza, sono connesse come sottinsiemi di x, allora cercare di capire se x stesso era connesso. Ok? E questa sembra una cosa abbastanza ragionevole. Se avete un quoziente connesso con le fibre che erano connesse in x, allora x probabilmente era connesso. Provate a pensarlo. Ecco, quasi tutti viceversa uno potrebbe mettere qualche ipotesi in più in modo che da avere la conclusione che lo spazio di partenza era connesso. ultimo esempio qui è l'unione di connessi. L'unione di connessi di solito non è connessa. Fatto di uno di due aperti disgiunti in R, ovviamente non è un insieme connesso, però se fate un'unione di connessi con intersezioni non vuote, allora vi va bene. Unione di connessi con intersezioni non vuote. Dove questa frase con intersezioni non vuote può avere vari sensi, basta anche il senso minimale, cioè a due si intersecano, basterebbe anche di meno, però se a due si intersecano è già sufficiente per dire che l'unione anch'essa è connessa. Unione di connessi con intersezioni non vuote è connessa. Allora questo piccolo esercizio. Ecco, adesso facciamo l'intervallo, dopo l'intervallo pensiamo alle stesse cose sulla connessione per archi.
Mettono basi per i loro punti fatti di chiusi, okay. Quindi esiste un chiuso che contiene x tale che non interseca un altro intorno che contiene y. Okay. Per ogni x il filtro di intorno di x ammette una base fatta da x,
cioè l'intorno di
chiuso. Sì, praticamente quello che bisogna dimostrare è che ogni chiuso contiene un aperto contenente x, cioè perché se io ho visto, se prendo l'insieme il punto è proprio questo, cioè se io definisco l'insieme di base come tutti gli chiusi che contengono x ma che contengono un aperto contenente x, questa qui non mi serve la regolarità per dimostrare che quell'oggetto è una base, insomma. Sì, perché
potrebbe non averne.
Se io prendo gli chiusi tale che esiste un aperto che sta nel chiuso e contiene x, questa è base e non mi serve parlare di regolarità, perché prendo l'intersezione finite, prendo un'intersezione finita di questi due chiusi che contengono aperti, che contengono il punto, intersezione finita di aperti aperta, quindi il chiuso intersezione contiene un aperto contenente il punto. Cioè,
facciamo degli U, tali che U
Sezioni finite di oggetti qua dentro contengono un oggetto, cioè
di base deve essere un oggetto, per essere una base per sì, sì, vuol dire ogni solo base.
Sì, ma se non sbaglio questo, cioè dire che è una base equivale a dire che non no, vuota, no, no, non contiene il vuoto, no, e...
Dire che è una base per qualcuno,
ah, okay,
vuol dire questo, però potrebbe generare un filtro molto più piccolo di quello, ah, okay, che pensa. Okay,
okay. Sì.
Cioè deve essere una base per,
okay, okay, esattamente, per esattamente questo filtro, sì, non qualcosa di più piccolo.
Non qualcosa di più piccolo.
Okay.
E questo è tutto. Cioè,
ho capito.
Può prendere questi, ma dopo devi mostrare che qualunque intorno di X contiene questo.
Sì, 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 sì. Ok. Okay,
sì, sì, sono d'accordo, cioè quello che ne dimostra è che questo qua è una base per un qualche filtro,
sì,
però
ma
non
quel
ha dimostrato che
è
questo.
Proprio quello, ho capito.
E invece
sì,
fatto
il punto della dimostrazione è proprio quello, va bene, grazie.
Okay. Molto sottile te.
Questo viene là, nelle cose che ho aggiunto ieri quando c'è il confronto tra queste tipologie, e nel passaggio, sì, questo passaggio qua, quando io ho la serie e poi passo qua.
Dunque, dico l'Y è tutta la serie e mi
noi, noi abbiamo definito questa D
così. Ah, perché uno ha deciso di guardare un disco di raggio Epsilon diviso 2
esatto, lei. L'avevamo definito
quindi
qua, esatto. Okay. E come faccio da qua ad arrivare qua? Nel senso che questa è una serie su I, quindi c'è.
Ah, naturalmente lì c'è un doppio senso, che scusa, questo I era fissato per.
Okay.
Quindi questo è questo da pensare come serie su J. Per,
ah, okay,
la serie uguale a I, in particolare questo. E naturalmente questi sono tutti termini positivi. Quindi
sì,
la serie sei è minore di qualcosa, tutti gli elementi della serie sono minori di qualcosa.
Ok. Questo. Ma quindi questa sarebbe una serie su J, di J su 2 alla J.
Yeah.
Ok.
Dopodiché per lì che mi interessa, perché naturalmente qui una cosa aveva fatto. Stavo guardando.
Gli aperti di prebase per la tecnologia su P, sono
cioè di tutto P delle pseudometriche.
Esatto.
Ma questo è un aperto per la topologia
su P. E poi abbiamo definito quello su P così, fissando I.
Sì, cioè lì il ragionamento che cos'è? Uno prende qualunque palla
della tipologia
generata dalle pseudometriche, quindi
okay,
una pseudometrica prende una palla e voglio vedere che contiene un disco della topologia generata dalla serie, della metrica generata dalla serie, solo che il disco a occhio devo prendere abbastanza piccolo, quindi dico che ho fissato, diciamo, fissato una metrica, dopo faccio intersezioni di palle per tutta la tipologia, la base della topologia. Quindi ho fissato un I e guardo una metrica, guardo una palla per quella metrica. Mi interessa da dentro riuscire a trovare una palla per la metrica per essere formale. Allora, questo lì è fissato. Questa qua prendo lo stesso accento ma un raggio più piccolo. Il raggio più piccolo è 2 elevato da I. E il tratto è 2 elevato da I.
Sì, faccio
e che vuol dire
ho questo?
Questo,
quindi poi passa questo.
Esatto, quindi questa è tutta la serie, ogni elemento è più piccolo di quello, in particolare per l'indice I, con I diviso 2 alla I è minore di F diviso 2 alla I.
Ok,
quindi,
per ogni, sarebbe per ogni indice I, con I è piccolo da I è minore di
F. Beh, per ogni, beh, naturalmente questa è una serie a valori positivi, quindi se la somma è minore di una costante, tutti i termini sono minori di una costante, quindi sono termini positivi. Lì naturalmente uno guarda solo un esimo perché lì I deve pensarlo fissato oppure deve fissare pensati un numero finito.
Okay.
Perché altrimenti, se pensassi a un numero infinito, cioè un'intersezione infinita di palle, il denominatore lì diventerebbe grande, questo tenderebbe a zero. Cioè lì è essenziale il fatto che poi la zona su una palla o su un numero finito di palle o non di più. E d'altra parte la topologia definita alla fine è fatta così, tutte le palle, intersezioni finite e poi non le palle.
Ok, e arrivo qua, sì. Poi arrivo qua giustamente, ma qua si rovescia l'inclusione. Il motivo è perché io posso pensare che queste palle qua possono essere scritte come
unioni. Sì, abbiamo dimostrato che ogni palla per la topologia definita dalla famiglia di pseudometriche ne contiene una della pseudometrica semifermale. Okay. Ne contiene una. Quindi in sostanza vuol dire che ogni elemento definito, ogni aperto della topologia definita dalla famiglia di pseudometriche è aperto anche per la D. Quindi ogni aperto di questa è di sì, perché ogni aperto contiene una copertina di quelli della metrica D. E quindi è un
aperto. Perché se ho un aperto, cioè, non mi dimostra.
E metto la giornata su di intorno.
Thank you.
nel caso della topologia in cui la topologia sul Corumina, mi sembra quella in cui la topologia è generata solo come prebase delle antiimmagini di eventi, lì dobbiamo sempre supporre che ogni non considerare il vuoto, cioè va bene qualsiasi aperto come antiimmagini.
Stabilità per sovraspazio DC1, prendevamo la topologia prima.
Ah no, sulla topologia
si chiude.
C1,
base numerabile, io non capisco perché una box topology non dovrebbe avere base numerabile, cioè non dovrebbe essere un prodotto di
intorno. È stabile per...
No, non dobbiamo dimostrare che non è stabile per...
Ah, non è stabile. Non è stabile per presente da
qual è la domanda? La box dovrebbe essere un prodotto di tanti intorni come base, e allora se è un prodotto numerabile non dovrebbe comunque ricadere nel suo caso numerabile.
Thank you.
seconda sono solo due da chiamare, però
allora siamo a che punto? Siamo a parlare di stabilità per la connessione per archi. E quindi qui stabilità della connessione per archi. Siccome questa è una proprietà più forte, potete aspettarvi che sia meno stabile, sostanzialmente. Allora, e provate a fare l'analogo di prima. Ovviamente sottospazi non dovete aspettare, quozienti ve lo potete aspettare, immagini continue connessi per archi. Potete pensare di sì, perché se prendo un'immagine continua, prendo i due punti, guardo i due punti nello spazio di partenza, trovo un arco e lo congiungo. Prodotti. Prodotti è più difficile, perché adesso bisogna costruirsi archi. E bisogna costruirsi archi che siano continui, però, per la topologia prodotto. E notare che la topologia prodotto è una topologia piuttosto debole, gli aperti sono molto grandi, quindi è molto facile fare funzioni continue per la topologia prodotto. E per controllare se una funzione è continua verso la topologia prodotto, basta comporla con le proiezioni e controllare che sono continue. E, chiusura. Ecco, questo è il controesempio di base, vi dice di no. Il grafico del seno del topologo è connesso perché è esattamente una semiretta reale, è omeomorfo la semiretta reale, però la sua chiusura in R2 non è più connessa. Quindi questa è la differenza fondamentale. La chiusura di insiemi connessi per archi non è necessariamente connessa per archi. Per il resto funziona essenzialmente tutto. Quindi questo, diciamo, controllare. Come prima. E unica attenzione, se A è connesso per archi, allora non è detto che A bar sia connesso per archi. Il seno del topologo è esattamente un caso di questo tipo. Ok, parliamo di componenti connesse. Allora, per definizione, i componenti connessi sono i sottoinsiemi. I sottoinsiemi massimali per l'ordine di inclusione che siano connessi. E allora, osservazione facile questa, siccome A connesso implica A bar connesso, allora le componenti connesse sono dei chiusi. Perché se avete un insieme che è connesso, la sua chiusura è più grande di lui ed è connessa. E quindi le componenti massimali connesse sono necessariamente chiuse. Se ne trovaste una non chiusa, trovate un insieme più grande connesso, la sua chiusura che lo è. E le componenti connesse sono chiuse, ma non sono necessariamente aperti. Cioè, le componenti connesse non fanno sconnessioni di solito. Ma non sono necessariamente aperti dello spazio. Allora qui serve un esempio, naturalmente. L'esempio più facile credo che sia prendersi i sottoinsiemi di R. Prendiamo questo sottoinsieme 0 e gli 1 su n con n appartenente ad n maggiore di 0 come sottospazio di R. Che cos'è questo? Questi sono i punti 1, 1 mezzo, 1 terzo, e poi c'è Q, e poi c'è 0. Con topologia indotta. Allora, quali sono i componenti connesse? Naturalmente ogni 1 su n con n piccolo appartenente ad n maggiore di 0 è un chiuso aperto. Perché per ognuno di questi trovate un intorno in R che interseca solo quel singoletto. E quindi queste sono certamente componenti connesse. Ma sono chiusi aperti. Dunque, anche 0 è una componente connessa. E nella topologia indotta lui è un chiuso ma non è un aperto. E nella topologia, chiamiamo X questo spazio, topologia indotta su X, abbiamo che 0 è chiuso, perché è intersezione di un chiuso di R con questo insieme, lui stesso, e non è aperto. Perché? Perché non è intersezione di un aperto di R con l'insieme X. Se prendete un aperto di R che contiene 0, contiene un intervallo, intersecato con X contiene qualcos'altro di X. Se U è aperto di R e U contiene 0, allora X intersecato U è diverso da 0, cioè è più grande di 0. perché U che ottiene un piccolo intervallo intorno a 0 e quindi contiene tutti gli 1 su n da un certo punto in poi. E quindi lui non può essere un aperto della topologia indotta. Quindi le componenti connesse sono necessariamente chiusi, ma ma non sono necessariamente aperte. Nota che se abbiamo un chiuso aperto, lui non è necessariamente una componente connessa. A meno che non sia connesso. Nota, chiuso aperti connessi. Sono componenti connesse. Ma non viceversa. Le componenti connesse, sono chiuse, ma non necessariamente aperte. Solo componenti connesse implica connessi, componenti connesse implica solo chiusi connessi. D'accordo? Una componente connessa per definizione è connessa, una componente connessa deve essere chiusa perché altrimenti ne facciamo una più grande che è connessa ancora. Quindi componenti connesse implica chiusi connessi, ma non necessariamente aperti. Però se avete qualcosa che è aperto, chiuso e connesso, lui è necessariamente una componente connessa, perché è connesso, più grande di lui non potete. Definizione importante, gli spazi totalmente sconnessi sono gli spazi in cui le componenti connesse sono i punti. X è totalmente sconnesso. E per definizione significa le componenti connesse sono i punti, sono i singoletti, cioè qualunque insieme che abbia più di un punto è sconnesso. Ecco, come dicevo, attenzione a non confondere questo con la topologia discreta. Esempio Q con topologia usuale è totalmente sconnesso. Se prendete un A sottinsieme di Q e A contenga almeno due punti, allora A è sconnesso. Come fate? Prendete che X appartenga ad A, diciamo, X, Y appartengono ad A, X minore di Y. Allora sia R un reale non razionale con X minore di R minore di Y. Tra due razionali c'è sempre qualche reale, se non sono uguali. E allora quando prendete A intersecato l'intervallo meno infinito R e A intersecato l'intervallo R più infinito, sono una sconnessione. Chiaramente sono aperti di R intersecato A, quindi sono aperti di A, sono disgiunti perché R non appartiene ad A. E sono chiuso aperti perché questo è uguale a A intersecato meno infinito virgola R chiuso. questo è uguale ad A intersecato R chiuso più infinito. Quindi sono dei chiusi aperti disgiunti, non vuoti. Uno contiene X, l'altro contiene Y. Questo contiene X, questo contiene Y. Allora, X è totalmente sconnesso se le componenti connesse sono i punti. X è connesso se e solo se ha una sola componente connessa. Che ovviamente è lui stesso. Se ha una sola componente connessa è chiaramente la componente X. Ok, a questo punto per le componenti connesse uno tenderebbe a farsi lo stesso problema che ci siamo fatti per la proprietà di connessione, cioè se cerco le componenti connesse di un quoziente, un prodotto, un'unione di spazi e cose di questo genere, cosa arriva? Arrivano sempre cose banali, l'unica cosa interessante da dire è questa. Le componenti connesse di un prodotto sono la cosa più semplice che vi aspettate, cioè i prodotti delle componenti connesse dei fattori. Nota. Componenti connesse di un prodotto di X con alfa sono i prodotti delle componenti connesse. Dei fattori. Ecco, questo non è difficile, è solo pensare correttamente alla definizione usando la topologia prodotto. Quando parlo di prodotto intendo sempre la topologia prodotto. Quindi provate a farlo, non dovrebbe crearvi problemi. Però provate a vedere che le definizioni vadano lisce, diciamo. Stesso discorso possiamo fare per la questione arco connessione. Componenti connesse per archi. Stesso discorso di prima, sono i sottoinsiemi massimali per l'inclusione e che siano connessi per archi. Sono i sottoinsiemi massimali per l'inclusione e connessi per archi. Cioè sono i sottoinsiemi massimali che dati due punti in quell'insieme comunque si riesce a trovare un arco che li congiunge, un arco continuo che li congiunge. Allora, qui non abbiamo la proprietà di chiusura, cioè un insieme connesso per archi non ha la chiusura connessa per archi normalmente, quindi non possiamo dire nemmeno che sia un chiuso. In generale non sono né chiusi né aperti. Spazio. Allora, esempio, sempre il solito. Prendete il grafico il seno del topologo. Lui è unione di due cose, la sbarretta verticale e il grafico vero e proprio. È chiaro che la sbarretta verticale è connessa per archi perché è un segmento. È chiaro che il grafico vero e proprio è connesso per archi perché è una semiretta reale, omeomorfo è una semiretta reale. E sono disgiunti. Gamma è aperto, non chiuso, di gamma bar. Il segmento verticale è chiuso, non aperto di Kamava. E quelle sono le due componenti connesse per archi. E sono le due componenti connesse per archi. Ok, quindi ho finito il tempo, però dovete pensare le stesse cose di prima. Cioè, cosa vuol dire che uno spazio X è totalmente sconnesso per archi? Vuol dire che le uniche componenti connesse per archi sono i singoletti, cioè gli unici archi continui sono da un punto a se stesso. Nessun'altra funzione da un punto a un altro può essere continua con la topologia reale. E naturalmente uno spazio connesso per archi se solo se c'è una sola componente connessa per archi, questa banalità. Il prodotto di componenti connesse per archi è quello. Allora, giusto per non finire, la parte più interessante della teoria della connessione era tale connessione locale. E se uno spazio è tale che ogni punto ha una base di intorni connessa, oppure una base di intorni connessa per archi, allora ha proprietà migliori. Ha proprietà tali che le componenti connesse diventano migliori. E allora questo lo vedremo la settimana prossima. Però, giusto per divertimento, diciamo, come piccolo esercizio, problema. E, naturalmente, come in tutte le cose in topologia, nel Novecento si sono inventati di tutto. Allora, ci sono due nozioni molto più forti di connessione che sono divertenti. Una si chiama iperconnesso. X è iperconnesso se e solo se qualunque due aperti si intersecano. Ho U e V aperti diversi dal vuoto, implica U intersecato V è diverso dal vuoto. Questa è la definizione. Uno spazio si dice iperconnesso se intersezioni non aperti non vuoti hanno intersezione non vuota. Esempio banale, per esempio, che avete voi è la topologia di inclusione di un punto. Se tutti gli aperti contengono un punto, è chiaro che non hanno un'intersezione vuota. Ci sono anche altre topologie interessanti che hanno questa proprietà. Provate a capire le proprietà di separazione possibili e di connessione di questa spazio, di questi spazi. Capire quali T con I ci possono essere. Per esempio, non può essere T2. T2 vuol dire ho aperti disgiunti per due punti disgiunti, quindi non può essere T2 uno spazio così, però può essere probabilmente T1. Quali? T2 sicuramente no, T1. E capire la connessione. Naturalmente il nome vi dice su per giù che uno spazio iperconnesso sarà connesso. Ma perché? E naturalmente, siccome topologi sono folli, oltre ai spazi iperconnessi sono i spazi ultraconnessi. Ultraconnessi vuol dire se e solo se per ogni C e D chiusi non vuoti si ha che l'intersezione è diversa dal vuoto. Ultraconnesso vuol dire che due chiusi non vuoti si intersecano sempre. Anche qui avete un esempio banale, la topologia di esclusione di un punto. Capire quali T con I sono possibili. Per esempio, dovreste capire subito che T1 non è possibile. Perché T1 è equivalente a dire i punti sono chiusi. Però se prendete due punti disgiunti, l'intersezione è vuota. Quindi se tutti i chiusi si intersecano non è possibile che lo spazio sia nemmeno T1, però probabilmente è possibile che sia T0. E capire la connessione e qui capire, e questa è la cosa fondamentale, bella, questo spazio, uno spazio ultraconnesso, è necessariamente connesso per archi. È connesso per archi. Ma nonostante questo, non c'è nessuna proprietà di... non c'è nessuna relazione tra queste due cose. Uno spazio può essere iperconnesso ma non ultra, ultraconnesso ma non iper, nessuno dei due o anche tutti e due. Quindi trovare uno spazio iper e ultraconnesso. E sembra strano perché se gli aperti si intersecano vuol dire che i chiusi sono piccoli e quindi vi aspettate che magari non si intersechino. Però in realtà uno spazio può avere entrambe le proprietà. Questo giusto per divertimento. L'ho dato qualche anno fa un esame. Quindi questo tipo di piccoli giochi, diciamo, può benissimo essere un esame. Ok, oggi è il 20-25 ed è martedì. E ci vediamo settimana prossima.